Ennesima lettura di Ars. Importante è anche ricordare quelle che sono le nostre radici antiche, le nostre radici culturali antiche, quello che può essere un DNA che noi portiamo. E in questo DNA la tradizione greca, la tradizione romana sono importanti, sono significative, non sono da trascurare. E nella nostra tradizione la rilevanza di Marco Aurelio Antonino imperatore è tutt'altro che da trascurare. Siamo nell'ambito dello stoicismo, che ha molti tratti in comune con le tradizioni orientali, moltissimi tratti in comune con le tradizioni orientali ed estremo orientali. Un concetto soprattutto l'egemonicon, voglio dire colui che è egemone, no? Colui che ha questa facoltà sovrana in azione. Questo esempio vale per indicare quello che è il jiva, quello che è in sanscrito, diciamo, l'entità presente a sé. Ecco, diciamo così, no? L'entità personale presente a sé. Il testo che adesso affrontiamo rientra a pieno titolo nelle letture di Ars ed è i ricordi o colloqui con se stesso dell'imperatore Marco Aurelio Antonino, nato nel 121 d.C. e passato a miglior vita nel 180 d.C. Dico miglior vita perché lui aveva detto una frase una volta, diceva: quando verrà la tua ora, vai in pace, poiché pace vi è presso colui che ti chiama. Bellissima, no? Quando verrà la tua ora, va in pace, poiché pace vi è presso colui che ti chiama. Detto questo, adesso passiamo a vedere alcune di queste considerazioni, di questi ricordi. E incominciamo con questo, no? Al mattino comincia subito a dire con te stesso: avrò da fare con gente che mette il naso negli interessi altrui, con ingrati, con violenti, con furbi, con malevoli, con gente non socievole. Tutto questo accade a costoro per ignoranza del bene e del male. Io invece, che già ho potuto meditare sulla natura del bene e apprendere che esso è bello, e del male, che è brutto, meditare sulla natura di colui che sta commettendo il male e apprendere che quell'uomo è mio affine, non certo per identità di sangue o di seme, bensì in quanto partecipe di una mente e di una funzione che è divina, apprendere che non posso venire danneggiato da qualche difetto di altri, in realtà nessuno mi potrà implicare nella sua bruttezza, ebbene io non posso adirarmi con un mio affine e neppure sentirmi nemico. Siamo nel mondo per reciproco aiuto, come piedi, come mani, come palpebre, come denti di sopra e di sotto in fila. Di conseguenza è contro natura ogni azione di reciproco contrasto. E contrastare l'ira, dice, è fondamentale, e contrastare anche la reciproca avversione. Questa esortazione, fatti venire a mente da quanto tempo continui a rimandare questa decisione e quante volte, pur avendone ricevuta l'opportunità dagli dèi, non sei stato capace di approfittarne. Ma ormai è necessario che tu capisca di qual mondo sei parte, chi sia colui che governa il mondo e che di lui tu sei una emanazione, che un limite di tempo è stato a te prescritto. E se non saprai approfittarne per fare in te serenità e luce, quel limite passerà e tu passerai e non ti sarà concesso ripetere. Grandissima, no? La ripeto, è magnifica. Fatti venire a mente da quanto tempo continui a rimandare questa decisione interna. E quante volte, pur avendone ricevuta l'opportunità dagli dèi, non sei stato capace di approfittarne. Ma ormai è necessario che tu capisca di quel mondo sei parte, chi sia colui che governa il mondo e che di lui tu sei una emanazione, che un limite di tempo è stato a te prescritto e se non saprai approfittarne per fare in te serenità e luce, quel limite passerà e tu pure passerai e non ti sarà concesso ripetere. Bisogna sempre tenere vivo il ricordo di ciò che sia l'universale natura, qual è la mia e quale, in quale rapporto questa, la mia, con quella universale, quale parte e di quale tutto. Ricordati che nessuno ti impedisce di far sempre e di dire ciò che è conforme alla natura di cui sei parte. Ecco, ecco uno dei semi stoici bellissimi, no? Qui il buddismo, voglio dire, che le discipline tradizionali orientali hanno uno specchio magnifico qui, cioè è proprio un tipo d'uomo, è un altro, è un tipo d'uomo, è l'Oriente vero, no? È non l'Oriente geografico, è l'Oriente interiore, è questa aurora, è questo nascere di luce interno, no? Senti questa, niente è più misero di colui che va in giro ogni cosa indagando. Di colui che, dice il poeta, gli abissi della terra esplora, di colui che i segreti, i pensieri dell'anima, nel prossimo va per congettura penetrando. E non si accorge intanto costui che basta una sola cosa per seguire attento e venerabondo con entusiasmo il demone che è dentro di lui e a quello solo attendere. Allora, basta una sola cosa per seguire attento e venerabondo con entusiasmo il demone che è dentro in lui e questo e a questo solo attendere. Quindi la chiave di tutto è perseguire il demone interno, che è poi che cosa? Che è poi la presenza sé, che stiamo per vederlo. Tutto è opinione. Chiaro è, a questo proposito, il detto del cinico omonimo. È evidente anche il profitto che da questo detto si può ricavare, tutta opinione, se si vuole che la sua giovevole azione ci induca alla verità. Sapere che la verità risiede nell'opinabile, al di là dell'opinabile. Sapere che tutta opinione vuol dire essere stoici, vuol dire agire con discrimine, e discrimine che porta a conoscenza. Non si deve soltanto tenere presente che di giorno in giorno si consuma via via un po' della vita e che parte sempre più piccola ne rimane, bensì ancora un altro fatto. Ammesso che si continui ancora a vivere, rimane sempre oscuro se ci assisterà il vigore a reggere con l'intellettuale luce l'azione e a sostenere quella meta contemplativa che è l'esperienza del divino e dell'umano. Occhio, senti che bella. Ammesso che si continui ancora a vivere, rimane sempre oscuro se ci assisterà vigore a reggere con intellettuale luce l'azione e a sostenere quella meta contemplativa che è l'esperienza del divino e dell'umano, quella meta contemplativa che è l'esperienza del divino e dell'umano. Infatti, anche se la forza di mente può venire travagliata e resa inferma, la forza della respirazione, della nutrizione, l'immaginazione, gli impeti e altre simili caratteristiche della vita non saranno certo meno. Al contrario, la possibilità di valersi delle interiori facoltà, il perfetto adempimento del dovere, la chiarezza e l'ordine dei pensieri e soprattutto il desiderio del vivere, quando ormai è giusta la dipartita, e altri fatti del genere richiedono un'attività razionale del tutto esercitata. Ebbene, tutto questo verrà inesorabilmente spegnendosi, concludiamo. Conviene affrettarsi, non solo perché la morte ogni istante si fa sempre più vicina, ma anche perché, prima della morte, può cessare la chiara visione della mente e la comprensione degli eventi. Alle conclusioni già dette, una sola ancora si aggiunga. Fare sempre definizione e descrizione di qualunque cosa cada sotto i nostri occhi è il discrimine E l'ha pammatato l'attenzione. Così ci sarà concesso scorgere le singole cose quali sono nella loro essenza, ignude totalmente e totalmente separate dalle altre. Allora potremo chiamarle coi loro propri nomi e adoperare a nostro uso anche il nome di quegli elementi di cui escono composte e nei quali le singole cose si dissolveranno. Effettivamente nulla è così suscettivo d'entusiasmo, come il poter fare indagine con giusto metodo e secondo verità dei singoli fatti che accadono via via nella vita. Anche scorgervi un carattere costante è sempre uguale. Si dà tranne argomento per sapere quale vantaggio possono recare e quale ordine del mondo. E stabilire quindi il valore esatto rispetto all'universo e all'uomo, o cittadino della città più sublime. Discrimine, no? E l'atto, nel buddismo c'è proprio questa frase, no? Dice, come l'accorto macellaio, no? Dice, considera questo un pezzo, questo è un altro, eccetera, eccetera. Questa disciplina dell'attenzione, che è anche il discrimine, che è l'atto di conoscenza, poi, no? Togli il giudizio dalla tua mente e sarà tolto il sono stato offeso. Togli il sono stato offeso e sarà tolta l'offesa. Nel buddismo c'è proprio la stessa frase, no? Un simile. Cioè, non ripetere dentro di te sono stato offeso, egli mi ha fatto questo, egli mi ha fatto quello. Così non avrai odio, non avrai qualche cosa che dentro di te comunque scava chissà quali danni, chissà quali costruzioni mortifere. E adesso arriva la frase che secondo me è la chiave di tutto, quella che ogni figlio ben nato dovrebbe imparare. Sei venuto come parte in questo mondo, in colui che ti ha generato, assorbito, scomparirai. Più esattamente, verrai di nuovo assunto per via di mutazione nella seminale ragione di lui. Rileggo. Sei venuto come parte in questo mondo. In colui che ti ha generato, assorbito, scomparirai. Più esattamente, verrai di nuovo assunto per via di mutazione. Esattamente, verrai di nuovo assunto per via di mutazione nella seminale ragione di lui. 3. Rileggo. Sei venuto come parte in questo mondo, in colui che ti ha generato, assorbito, scomparirai. Più esattamente verrai di nuovo assunto per via di mutazione nella seminale ragione di lui. Vivere in compagnia degli dèi. E vive in compagnia degli dèi colui che ininterrottamente mostra la propria anima lieta dei loro decreti. Un'anima pronta a fare tutto quello che il demone vuole. Quel demone che Zeus ha dato a ciascuno come signore e guida, staccandolo da se stesso. E questo demone è la mente e la ragione di ciascuno. Vivere in compagnia degli dèi. E vive in compagnia degli dèi colui che ininterrottamente mostra la propria anima lieta ai loro decreti. Un'anima pronta a fare tutto quello che il demone vorrà. Quel demone che Zeus ha dato a ciascuno come signore e guida, staccandolo da se stesso. E questo demone è la mente e la ragione di ciascuno. ogni cosa è profondamente intrecciata con le altre. È sacro il filo che tiene legate le cose. Nell'Advaita Vedanta, no? Questo filo che passa intorno, dentro alle perle, che è sacro, caramba, se è sacro, è l'identità Atman Brahman, l'identità io divino. Ogni cosa è profondamente intrecciata con le altre. È sacro il filo che le tiene legate, che tiene legate le cose. Nessuna, certamente, può dirsi estranea a un'altra. Congiunte, anzi, le une alle altre, cospirando in un ordine, danno ordine a un unico ordinato mondo. Unico, infatti, è l'ordinato mondo formato di tutte le cose, è il Dio unico che tutto compenetra. Ripeto, unico, infatti, è l'ordine, è l'ordinato mondo formato di tutte le cose, è il Dio unico che tutto compenetra, unica sostanza e legge unica, razionalità comune per tutte le creature fornite di mente e verità unica, dato che vi è unica meta di perfezione, dato che vi è unica meta di perfezione che attende i viventi di natura affine e partecipanti di una medesima ragione. La ricordiamo, eh? Sei nato come parte in questo mondo e colui che ti è generato, assorbito, scomparirai o, per meglio dire, verrà di nuovo assunto per via di mutazione nella seminale ragione di lui. Ciumbia, mica poco. Imu Sutra, allora. Grande. Scava nella tua interiorità. Dentro di te sta la fonte del bene. Suscettiva poi di zampillare sempre in su, qualora sempre tu proceda in questo lavoro di scavo. Vai che vai bene, qui c'è da fare la ricchi primi cotillon. Cioè, tutto il mondo, no? Tutte le tradizioni, non esicasmo, no? Non restare mai d'orare, la preghiera del cuore, continua a tenere la mente adesa all'ideale, continua a tendere, perché nella stessa tensione c'è la soluzione. Nel taoismo è magnifico, no? Questo rincorrersi di due forze che poi alla fine formeranno la terza. Dalla terza partono, dalla prima partono, fanno la seconda e la terza e ritornano alla prima. Cioè un ritorno attraverso la consapevolezza del mutare e un ritorno all'unico. E questo agire senza agire, questa meraviglia per cui aprire, accendere il fuocherello dell'entusiasmo vuol dire lentamente, senza negare la vita, vuol dire lentamente aprirsi alla possibilità della bellezza, di bene, di bello e di vero. Ecco tra di nuovo, scava nella tua interiorità, dentro di te sta la fonte del bene, suscettiva poi di zampillare sempre in sé, in su, qualora sempre tu proceda in questo lavoro di scavo. Cioè, questa fonte, se tu continui a lavorare, sta tranquillo che il suo lavoro lo fa. Puoi dire se la vedi o meno, ma viene un momento in cui la vedi. A volte la giudichi, no, non la giudichi mai, a volte la percepisci in modo velato e a volte si fa vedere proprio e ti pianta un bello scossone. Imu Sutra, allora. Prova. Se un tuo pensiero coglie verità, un pensiero che tu venga formulando in un certo momento, quindi se un tuo pensiero coglie verità, se un'azione cui dai principio in un certo momento abbia carattere umanitario, se la tua disposizione d'animo in un certo momento è pronta ad accettare di buon animo qualunque accidente proveniente da cause esterne, ebbene, in tutti i casi hai raggiunto completo il fine. Rileggo. Se un tuo pensiero coglie verità, se un'azione di cui dal principio, magnifica, se un'azione in cui dal principio in un certo momento abbia carattere umanitario, quindi dall'inizio, dal principio, abbia un carattere umanitario questa tua scelta, questa tua azione, se Se la disposizione del tuo animo in un certo momento è pronta ad accettare di buon animo, di buon grado, qualunque accidente proveniente da cause estranee, ebbene, in tutti questi casi hai raggiunto completo il fine. Se un tuo pensiero coglie verità, se un'azione cui dai principio in un certo momento ha carattere umanitario, se la disposizione del tuo animo in un certo momento è pronta ad accettare di buon animo, di buon grado, qualunque accidente proveniente da cause esterne, ebbene, in tutti questi casi hai raggiunto completo il fine. Ecco, diciamo che questa è una velocissima e secondo me, secondo Ars, una fondamentale lettura di quello che è la facoltà sovrana, la proposta di facoltà sovrana, che vuol dire una proposta di attenzione amorevole, perché senza amore non c'è attenzione e senza attenzione non c'è amore. Non si può essere attenti senza amare, non si può amare senza essere attenti. Sarebbe una cosa delle budella. Dio ce ne scampi, Dio ce ne scampi. Quindi, cosa ti dice? Ci dice, è magnifica, eh? Un unico principio vitale è distribuito fra tutti i viventi. D'altra parte, un unico principio razionale è stato diviso fra gli esseri razionali. Non altrimenti. Anche un'unica terra è opposta a tutte le cose che stanno sulla terra. Con un'unica luce vediamo, aspiriamo un'aria che è unica. Tutti quanti siamo organismi suscettibili di vedere e di respirare. Ci sta dicendo che cosa? Uno, Dio, mondo. Tutto porta un suo frutto. Al momento giusto, ciascuna cosa porterà frutto. Certo, di solito si dice che questo più propriamente è per la vite e per le piante, ma non fa nulla. È certo che ragione per essa ha un suo frutto per la comunità e per l'individuo. E di qui altri frutti proverranno, simile alla natura particolare di quella. È certo che ragione pur essa ha un suo frutto per la comunità e per l'individuo. Di qui altri frutti provengono, simile alla natura particolare di quella. Tutto si tramuta e tu pure incessantemente ti trasformi. Un processo in questo senso di dissoluzione. E al mondo tutto quanto questo accade. Abbiamo visto perciò una pagina molto importante dello stoicismo, ripeto, e di una tradizione che potremmo definire trascendente in senso puro, dove quello che è da notare è che, ha detto prima, Dio è presente in tutto, nelle maniere adatte. Giordano Bruno lo dice, tu lo trovi dappertutto. Cioè, Dio si presenta nelle maniere adatte e comunque è presente in tutto necessariamente, e se tu continui a tendere verso questo demone interno, lavori con questo demone, collabori con questo demone, dai eco, dai risalto a questo demone, non restare mai d'orare, queste cose necessariamente non possono non produrre frutto. Non bisogna stare a macerarsi, distruggersi o studiare. Bisogna amare e coltivare sempre lo stato di entusiasmo, lo stato di accettazione, lo stato di libertà. Ricordarsi che la libertà è superamento delle condizioni, non è poter scegliere questo o quello, ma è essere giunti al punto in cui qualsiasi cosa non scegli più, cioè non ti interessa più di scegliere. La libertà è superamento della scelta. E questo sta dicendo l'imperatore Marco Aurelio Antonino, che abbiamo appena letto.